Tanti hanno dato una propria interpretazione della prolungata fase di difficoltà economica che ancora ci affligge. Lei la definisce una crisi di senso. Ci aiuti a capire.
Allora, crisi di senso perché? Perché ovviamente per la differenza tra una crisi di senso e una crisi di un paradigma, di qualcosa, insomma, passeggera, che la crisi passeggera basta centrare qual è il suo problema e quindi può essere risolta. E quindi una domanda può avere una risposta. Mentre in questo caso qua parliamo di una cosa sistemica, perché se parliamo di terrorismo a parte, poi parliamo di immigrazione a parte, poi parliamo di crisi energetica, ambientale, sanitaria, alimentare, ogni cosa a parte, ovviamente perdiamo il senso dell'insieme. Quindi con questo io intendo una crisi di senso. Il crisi di senso ti obbliga a vedere l'intero sistema, perché la cosa che accomuna tutte queste crisi è proprio una cosa sola, l'uomo. Quindi se io voglio centrare la soluzione della crisi devo assolutamente basarmi sull'uomo e quindi tutte le dinamiche che stanno, i conflitti che stanno all'interno di una persona. E quindi una volta è risolto quello, perché le aziende sono fatte di persone, se le persone stanno bene l'azienda sta bene e prospera, perché lo dimostra il fatto che aziende dello stesso settore, alcune vanno strabene e alcune chiudono. Quindi il perché, pur avendo lo stesso mercato, magari la stessa clientela, magari sono della stessa zona, qualcuna va e qualcun'altra no? Quindi vuol dire che coloro che compongono le aziende che vanno bene hanno qualcosa di diverso, chiamiamolo nell'anima loro, hanno un senso diverso e danno un senso alla loro esistenza, alla loro impresa, diversamente rispetto ad altre persone che naufragano. Quando si parla di senso, se noi andiamo a vedere il significato stesso di azienda, company, che sarebbe uniti per il pane, questo è il significato. Quando l'imprenditore con i suoi collaboratori, con i suoi clienti sono tutti uniti per una cosa, cioè insieme per il pane, un'azienda non può saltare. Quando un'azienda, diciamo, dimentica qual è il suo obiettivo, qual è il suo scopo, il perché del suo nascere, ovviamente in questo caso perde il senso delle cose e quindi ovviamente si trova in crisi.
Se usciamo però dai confini dell'impresa, questo senso deve essere condiviso.
Assolutamente, perché il senso va condiviso da più soggetti, da tutti gli attori, insomma, se parliamo di economia, da tutti gli attori economici, ma in realtà io non isolo la vita personale dalla vita professionale, è vita. Quindi le persone mentre lavorano, non è che lavorano extraterrestri, le domande che si fanno, spesso si dice ma rivolta alla persona o alla professione, è la stessa cosa. Quindi se una persona sta bene è come gonfiare un palloncino, se io gonfio il palloncino cosa metto dentro il palloncino? Soffio vita, quindi soffio il mio DNA, quindi io immagino tutto il mio creato, anche se il termine creato, io credo che esiste uno solo che crea, noi possiamo plasmare, possiamo assemblare, possiamo, però do vita o do morte a quello che io andrò a costruire, quindi dipende molto dal soggetto. E quindi se vogliamo mettere a posto una società dovremmo mettere a posto la vita domestica, per mettere a posto la vita domestica bisogna mettere a posto la vita personale, per mettere a posto la vita personale bisogna mettere l'ordine nel cuore delle persone, per mettere l'ordine nel cuore bisogna rendere il volere sincero, per rendere il volere sincero bisogna comprendere, per comprendere bisogna conoscere e quindi la conoscenza poi dopo a catena fare cose. Quindi mai andare a parlare di un sistema mondo, un sistema paese, un sistema famiglia se non parlo di un sistema persona.
Forse anche per questo lei dice che oggi la testa pensante delle imprese dovrebbe essere costituita non dai tecnici, da chi possiede una competenza specifica, ma da chi ha un sapere umanistico. Lei dice abbiamo bisogno dei filosofi.
Sì, esattamente, perché una volta si reclutavano i laureati in matematica, erano molto ambiti. Oggi le aziende, anche le multinazionali, pur nelle loro cose negative, diciamo, oggi quando vogliono reclutare qualcuno non guardano soltanto il curriculum, gli dicono dimmi chi sei, dicono il curriculum formativo è una cosa sacrosanta, ma tu chi sei, cioè cosa porti all'azienda. E quindi la formazione umanistica è quella che fa risolvere i problemi, quella che solleva. Basta vedere che per i bambini non sanno che cos'è una crisi, non sanno che cos'è un problema, perché hanno proprio con la mente filosofica. Il miglior filosofo è un bambino, il miglior attore è un bambino, il miglior scienziato è un bambino, perché continua a fare domande, mentre noi da adulti dimentichiamo di fare le domande e lì naufraghiamo nelle crisi. Per cui ci vuole quella, la visione filosofica dell'impresa, non soltanto numeri, perché i numeri sono una conseguenza. I grandi imprenditori, tutti noi lo sappiamo, che quando gli si chiede come fa a fare i numeri, sa ma non sa precisamente, sa soltanto scegliere le persone giuste, quindi ti dice prima il chi, poi il cosa, e quindi anziché spesso purtroppo succede che le aziende si basano sul cosa, non sul chi. Allora prima trovo il prodotto, poi semmai trovo chi lo vende, è sbagliato. Allora prima cosa devo avere l'uomo giusto, poi una volta che ho il chi posso dargli tutti cosa. Questo vuol dire io sto applicando un principio sacrosanto di leadership, quindi delle persone, voglio prima persone, e quindi prima persone, poi semmai vedo cosa gli faccio fare, insomma.
Per questo lei è critico verso una scuola troppo specialistica, rischia di ingabbiare le persone, l'abbiamo sentita dire.
Molto, più una persona si specializza, purtroppo più diventa mediocre. Perché noi immaginiamo che una persona che è un meccanico, no, però conosce soltanto quella parte lì con la vite lì, no? Lui ti mette a posto la vite o la parte del motore, ma la macchina non si avvia. È come quando un chirurgo, bravissimo chirurgo, tutto quanto dice il mio lavoro l'ho eseguito egregiamente, però il paziente è morto. Allora se il paziente è morto vuol dire che non è stato eseguito egregiamente. Quindi questa visione di sistema, noi non abbiamo davvero, la cosa che manca è la capacità di pensare come sistema. Cioè dove non arrivi tu, arrivo io, è questo che ci vuole. Cioè bisogna noi siamo diventati specializzati perché da quando nasciamo ci insegnano ad analizzare, non a sintetizzare, analizzare problemi, quindi dicono per poter risolvere delle questioni dovresti scomporli, ma io non posso scomporre un elefante. Se io prendo dei non vedenti e gli do ognuno una parte di un elefante, uno mi dice questa cosa è morbida, per esempio la proboscita morbida, lunga, robusta, un altro prende la coda, però dividere un elefante tanti piccoli elefanti non ti dà grandi, più elefanti, l'elefante è uno solo, quindi in questo caso il sistema è uno solo, i componenti del sistema, una persona dovrebbe avere una visione dell'insieme. Buona parte degli imprenditori di successo hanno una preparazione generica, tant'è vero che spesso noi vediamo uno è presidente qua, presidente qua, presidente là, però in realtà non ha una formazione specifica e nessuno, ma ha la capacità concettuale, quel fiuto di mettere le persone giuste al posto giusto. È questa la caratteristica principale che devono avere i nostri amici imprenditori, cioè la loro capacità di vedere le cose come sistema, di fiutare, avere una capacità concettuale, non una capacità specialistica. La capacità specialistica non ha mai risolto i problemi ad una struttura, neanche ad un'azienda, insomma, ad un imprenditore nel modo più assoluto, insomma.
Se un numero sempre maggiore di persone è caduto in uno stato di povertà o è avviato a questa condizione, lei dice, è perché viviamo in un'economia di impronta darwiniana, fondata sull'affermazione delle grandi corporation, il grande mangia il piccolo. Viceversa, dovremmo instaurare un'economia orientata allo sviluppo, uno sviluppo diffuso della comunità, con quali regole?
Allora, l'economia di sviluppo per sua natura è un'economia che si basa su non rovinare il prossimo tuo, cioè nel senso sul fatto che diciamo qualunque cosa produco, qualunque cosa faccio, devo farla con una visione ambientalista, proprio con una visione diciamo che non danneggi le generazioni future. Le persone che sono optate per un'economia di sviluppo non si rivolgono per esempio a finanziamenti esterni, ad esempio, quindi cercano il più possibile con le loro forze. Io dico sempre, l'ho sempre sostenuto, preferisco avere un socio piuttosto che avere per esempio una banca, soprattutto perché la banca fa il suo mestiere e il suo mestiere è quello di erogare i soldi, però non conosce la bellezza o la bruttezza del progetto. Coloro invece che si imbarcano su un progetto per un'unione di intenti sono più deputati, sono più portati a portarlo avanti, quindi a rischiare diciamo di proprio, insomma, no? E quindi è importante diciamo per un'economia di sviluppo che sia una cosa che non sia la crescita per la crescita, perché un'economia può essere di crescita ma non di sviluppo, mentre un'economia che si sviluppa è assolutamente anche crescita. Sviluppo vuol dire rispettare la dignità dell'uomo, vuol dire produrre locale, vuol dire vedere persone locali, cioè quindi un'economia di prossimità, un'economia che vede il benessere della propria comunità, perché se ciascuno opta per il benessere della propria comunità sicuramente è un'economia di sviluppo. Mentre quando noi vogliamo andare oltre, diciamo andare oltre confine, prendere delle cose tutto quanto, è ovvio che se tu non punti sul locale prima o poi il sistema sarebbe saltato comunque.
Ecco, lo ha accennato lei prima, ha fatto molto discutere in occasione della sua ultima conferenza nel Vicentino l'affermazione secondo la quale va evitato il ricorso a capitali esterni, ovvero alle banche. Difficile per i più è capire come questo sia possibile quando operatività e innovazione impongono importanti investimenti.
Ottimo, allora qua bisogna superare un'idea egoistica del business, no? Allora, se il mio obiettivo, allora mettiamo che io ho un'impresa, no? E che so fare del pane buono, sono veramente bravissimo panificatore, che importanza ha che io lo faccia in prima persona, imbarcandomi di comprare forni, di comprare banchi, di comprare tutta una serie di cose in prima persona, il che vuol dire che ho bisogno veramente di investimenti ingenti, che differenza fa tra farlo in quel modo lì e fare in modo che i componenti della mia azienda, oppure i soci dell'azienda, entrano e si innamorino anche loro del prodotto? Perché secondo me, se il senso è quello di rendere un servizio, non importa che ci sta dentro, perché il problema è che spesso, purtroppo anche per gli oneri finanziari, adesso ultimamente si parla troppo di anatocismo, cioè di banche che applicano interesse sull'interesse e tutto quanto, e quindi portano alla rovina, perché comunque nei bilanci delle aziende, piccole o grandi che siano, alla fine quando trovi che gli oneri finanziari superano di gran lunga il reddito, prima o poi l'azienda salta. E quindi io opterei di più per un associazionismo, cioè fare un'associazione, anche una corporation, perché in realtà corporation deriva dal termine monastero, che è molto francescano, no? Dove persone, ognuno apporta qualcosa e quindi fanno l'azienda, e quindi devo uscire da quella logica egoistica che se io non lo faccio non lo farebbe nessuno, cioè quindi o con me o contro di me, e quello veramente, perché diciamo la promessa della ricchezza porta comunque alla promessa del fallimento, perché basandosi proprio su questo fattore egoistico dei soggetti, le persone poi si naufragano nel voler fare tutto in prima persona, insomma.
Lei pone l'accento su alcuni atteggiamenti, diciamo virtù, indispensabili per un imprenditore: curiosità, coraggio e la capacità di non dare nulla per scontato, di andare oltre l'utopia.
Sì. Allora, la curiosità è basilare. Allora, per avere una creatività, per essere creativi, per innovare, per creare delle cose, bisogna assolutamente, il requisito principale è curioso, la curiosità. La curiosità cosa significa? L'ingrediente principale della curiosità è far domande. Allora, far domande cosa vuol dire? Ci sarebbe modo diverso di fare il mio lavoro rispetto a quello come lo sto facendo oggi? Potrei raggiungere qualcosa di diverso? Come faccio a sapere che sto facendo le cose giuste? Quindi fare delle domande di qualità ti portano a soluzioni di qualità. Se invece tu annienti la tua capacità di curiosità, e quindi purtroppo questo è un sistema, anche il sistema educativo scolastico ci porta a non fare domande, perché se fai domande sembri stupido, quindi alla fine le persone tacciono, non fanno più domande. Non facendo domande non sei più curioso, se non sei più curioso segui quello che seguono gli altri, il che vuol dire non sarai mai un innovatore, perché per essere innovatori, innovazione significa mettere in dubbio qualcosa che esiste già, non per forza creare qualcosa di nuovo, ma se tu non fai la domanda sul mettere in dubbio qualcosa che esiste già, non saresti un innovatore, il che vuol dire non sei un curioso. Il curioso è importante, quindi quando si dice curioso, il curioso mi porta ad avere speranza, perché faccio domande, quindi la speranza. La speranza cos'ha? La speranza ha due figli. Ha un figlio che si chiama coraggio e un figlio che si chiama la rabbia. Allora io ho la speranza, no? Io posso arrabbiarmi quanto voglio, ma la rabbia non mi porta a grandi cose. Mentre se io ho il coraggio, almeno comincio ad intraprendere nuove cose, no? A fare determinate. Io capisco che le persone magari che mi sentono parlare dicono: da che pulpito adesso parla, fa tutto facile. Non è difficile, bisogna un cambiamento, soprattutto nell'animo dell'uomo, il pensare. Perché purtroppo adesso si parla di trattati transatlantici, si parla di tante cose che veramente cambieranno i connotati di una nazione basata sui distretti, che è l'Italia. Perché magari la Germania e la Francia sono stracontenti per questi trattati, perché comunque sono organizzati in multinazionale pure loro, mentre l'Italia, che è basata sul piccolo medio imprenditore, sull'agricoltore locale, su una serie, verrà smantellata, e cominciano a vedersi alcuni segni proprio in catene di supermercati che chiedono determinate cose, quindi chiedono cose che veramente tornano 100 anni fa, perché se io faccio applicare il trattato transatlantico per esempio in Italia, che obbliga, cioè che dice che un americano può vendere sul territorio italiano senza obbligo di etichettatura, di tracciabilità, cose che l'Italia, l'Europa in generale ha raggiunto, veramente che gli fa onore, no? Quindi comprendere almeno con la roba che stai mangiando da dove arriva. Se tu togli tutta questa cosa qua, verrà totalmente il macello. Immaginiamo se domani arriva una multinazionale e mi dice: allora domani vuole mettere una catena di 100 idraulici, ci mette 5 minuti. Perché loro mangiano, bevono formazione, prendono questi centri idraulici e quindi gli danno una formazione, in un attimo abbiamo fatto saltare 100 artigiani, in un attimo, non ci vuole tanto, è esattamente quello che fanno la logica dei supermercati e centri commerciali piantano e in un attimo ti fanno spazzare 10, 20, 30 negozi, loro hanno assorbito magari 10 persone, però nel frattempo ti hanno fatto fuori 30 negozi, che oltretutto i negozi, il piccolo artigiano si sa, è il primo contribuente. Cioè, perché comunque sarà inefficiente, sarà poco formato, sarà disorganizzato, ma rimane il fatto che è colui che contribuisce maggiormente al PIL. Mentre le multinazionali, la loro caratteristica è quella di esternalizzare sempre i costi, perché dichiarano sempre che non hanno guadagnato mai niente. Okay? Basta vedere l'esempio di Google. Google non si sa la sua sede dov'è, comunque non paga niente. Eppure la gente le dà dei soldi, insomma.
Ecco, allora, in questo scenario, che spazio può avere il modello tipicamente italiano della piccola impresa, spesso familiare?
Allora, le cose sono due. Se una persona sta e porta avanti l'impresa come l'ha portata fino all'altro ieri, purtroppo è destinato ad essere spazzato via. Ma il problema è che ogni giorno vengono spazzate aziende, suonano le campane per diverse persone, però finché non ci tocca in prima persona noi non ci rendiamo conto. Però basta che la persona fa una passeggiata nel luogo dove ci sono i capannoni e così via e si rende conto che i negozi chiudono, che i capannoni chiudono, tutto. Magari chiude uno, due, e la persona dice a me non tocca, per fortuna ancora così. Quindi lo spazio ci sarebbe se questi signori superano l'egoismo personale e dire mettiamo la mano nella mano, facciamo le nostre banche, facciamo i nostri finanziamenti tra di noi, perché stiamo parlando di milioni di addetti come artigiani, quindi stiamo parlando del livello Italia che è il primo contribuente, quindi se questo milione di addetti gli diamo anche solo 100 euro a testa, diventano 100 milioni di euro, possono finanziarsi tranquillamente tra di loro, possono crearsi le loro banche, possono fare tutte le cose, che tra l'altro stasera andrò ad elencare alcuni modi veramente fattivi, facili da mettere in piano, che ti portano ad una riduzione fiscale, perché bisogna sempre giocare con le regole che il sistema ti porta a fare, non bisogna inventare, il sistema mi dice che tu paghi più del 50%, io sono d'accordo, ti pago pure il 60% se vuoi, però permettimi di fare la forma giuridica che voglio io, e quindi, che tra l'altro c'è prevista per la legge tutto quanto, se 100 artigiani si mettessero da soli, insieme, vuol dire che avranno una gestione amministrativa da soli, avranno dei mezzi che possono, anziché ognuno comprare due camioncini suoi, tutto quanto ne comprano magari anche 10, ma insieme, avranno un modo di finanziarsi insieme, avranno macchinari insieme, avranno più efficienza, avranno più possibilità di formarsi, ma avranno più bella vita, e questa è la cosa più importante, saranno molto più felici, mentre oggi lavorano magari di più, macinano acqua, poi viene qualcuno, prima gli dà dei soldi, poi glieli viene a togliere, quindi loro si sentono come se veramente defraudati continuamente, perché comunque non sapranno mai cosa hanno guadagnato, cosa hanno perso, mentre in questo modo qua, se si supera questa cosa qua, veramente diversi addetti, che non è necessariamente dello stesso settore, diversi, però insieme fanno una specie di società, si scarica tutto totalmente, persino il pasto che faccio al bar, in questo caso io sarò con la mia identità d'artigiano, perché continuo a mantenere il contatto con i miei clienti, non c'è nessuno che mi obbliga a fare la cosa, quindi ho l'autonomia, ma in un sistema protetto, formato, che fa la stessa cosa che fa la multinazionale, uguale, quindi sono un'intraimprenditorialità, anziché avere un imprenditore insomma libero, purtroppo anche massacrato, in questo caso ci sarà un'intraimprenditorialità, che è un concetto diverso.
Lei crede realmente che questo sia possibile? Sto pensando all'affermazione amara che lei fa quando dice che in Italia non siamo capaci di aggregarci, di collaborare.
Stravero, purtroppo. Rimane però una cosa, che quando arrivano crisi come queste di sistema, crisi di senso, bisogna decidersi, allora o unirsi, perché io ho sempre visto, una volta guardavo un documentario degli Gnu, no? Che quando una tigre salta su un Gnu da solo, e quindi quando esce dal gregge, sicuramente è massacrato, quindi quando uno esce dal suo gregge, per forza viene, perché ogni giorno, anche le persone che vedrò stasera, ho massimo rispetto per loro, perché magari 5 minuti prima che arrivassero qua sono andate ad una banca a chiedere dei soldi, magari hanno un problema con un dipendente, magari con un commercialista che gli dice che è il momento di pagare, magari con un notaio, magari in famiglia, ci sono tante cose, però comunque se fino ad oggi hai fatto delle cose che non ti ha portato a grandi cose, forse è il caso di non continuare a usare cerotti per un cancro non si usano cerotti, a volte bisogna anche amputare. Quindi amputare, però si salva la vita. Allora in questo caso io posso amputare un sistema vecchio e portare le persone a fare delle nuove cose, perché adesso non c'è più, purtroppo, non è la scelta. La scelta si poteva fare prima, potevamo dire non me ne frega niente, continuo a fare le cose come ho sempre fatto. Oggi c'è un po' una forza maggiore che ti permette, che ti spinge magari a risvegliare col senso di curiosità, farti una domanda di qualità che ti porta magari a cambiare qualcosa.
Un'ultima curiosità: lei è stato consulente di Bill Clinton e sì. di Bill Gates. Quale dei due Bill l'ha impegnata di più?
Tutte e due. Tutte e due, però entrambi davvero li posso considerare grandi leader, perché comunque leadership, diciamo, hanno l'umiltà e hanno anche la professionalità per delle cose, questo sì.
Grazie.